Siamo con Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport. Vi sarà sicuramente già capitato e sarà stato piacevole leggere i suoi editoriali, i suoi articoli, e noi siamo molto felici di poterlo intervistare oggi, chiedendogli un commento a questa 29esima giornata di campionato. Tanto ti chiedo, è riaperta la lotta a scudetto, ma chi vedi avvantaggiato fra i due?
Guardate, questa è veramente una lotta testa a testa che cambia nelle percentuali di scudetto, di partita in partita, di momento in momento. Ogni situazione lo sposta gli equilibri. Quello che mi sento di poter dire, che emerge dopo il pareggio della Juventus contro la Spal a Ferrara, è che probabilmente, a differenza di quello che si poteva immaginare, non è detto che lo scontro diretto tra Juve e Napoli deciderà tutto, perché guardavo il calendario dopo questo tipo di partite. Faccio un esempio: la Juventus sarà la domenica successiva, il turno successivo, a Milano contro l'Inter. Poi dovrà andare a giocare contro la Roma all'Olimpico. Stiamo parlando di due squadre fortissime che avranno la necessità di fare risultato per difendere i rispettivi obiettivi di Champions, e quindi faccio vedere, se la Juventus non dovesse aver acquisito un vantaggio importantissimo, tutto potrebbe essere ancora da giocare. Quindi penso veramente alla volata, allo sprint. In questo momento direi 51 Juventus, 49 Napoli.
Invece per la lotta per i posti Champions e per l'Europa League, la Fiorentina è rientrata a punti per l'Europa League, mi viene in mente, ma la stessa Roma con la prestazione di Crotone, insomma, ha vinto quelle partite che non sono per niente facili da vincere, perché a un certo punto poteva anche prendere il pareggio. Come vedi, chi vedi avvantaggiato fra le varie squadre che ci sono per l'Europa?
Allora, direi che per la Champions penso che la Roma abbia superato il suo momento difficile, ha ritrovato anche Dzeko, ha ritrovato quella quadratura che rispecchia poi i valori di una rosa che dopo Juve e Napoli secondo me è la più forte del campionato. Quindi direi sicuramente la Roma, e direi anche l'Inter, non perché la Lazio non abbia dei valori, ma la Lazio c'è anche l'Europa League, non ha una rosa di altissimo profilo, però parlo da un punto di vista numerico chiaramente, però basta pensare che all'ultima partita di campionato, se non sbaglio, ci sarà Lazio-Inter, per avere come rivalutazione che anche questo tipo di sfida potrebbe veramente decidersi all'ultima gara. Poi trovo molto divertente anche quello che potrebbe essere la lotta per il settimo posto. Non ho detto il Milan, perché il Milan sta andando fortissimo per la Champions, però dovrebbe superare due squadre, e sono tante, vediamo, perché già la partita Juventus prossimo turno potrebbe dire se veramente il Milan è decollato al punto di poter infilare anche un filotto di 7-8 partite giuste. Allora sì, anche scavalcare due squadre, però aspettiamo la gara con la Juve. Per il settimo posto io sinceramente puntavo molto sulla Sampdoria, mi sembrava uno dei progetti più solidi, più divertenti di questo campionato, alle spalle delle grandi tradizionali. Non so cosa è successo, non seguo la Sampdoria. La sconfitta con l'Inter è strana, perché non ho visto la squadra, non c'era più la squadra. Se è un caso, la Sampdoria se la giocherà fino all'ultimo, se no può essere un campanello d'allarme.
E ti chiedo invece, in fondo alla classifica, forse non c'è mai stata una lotta a salvezza negli ultimi 4-5 campionati così avvincente, c'è qualche squadra che pensi possa fare lo scatto decisivo per uscirne, oppure fino alla fine anche squadre come il Chievo, lo stesso Sassuolo, anche se ha vinto a Udine, dovranno lottare e non mollare il passo?
No, io non mi sorprenderei se ci fosse qualche sorpresa, perché stanno correndo tanto quelle dietro, escluso Benevento, che ovviamente era già retrocesso dalla fine del girone di andata, che però sta facendo comunque con dignità questo finale di campionato. Escluso Benevento, io vedo ancora grande equilibrio. Certo è che la sconfitta pesantissima del Verona insomma mette in dubbio, mette fortemente a rischio il Verona, però davanti devono correre, ecco, non c'è niente di definitivo, devono correre tutte, perché perché veramente la quota salvezza potrebbe essere alzata molto di più di quello che si poteva immaginare un paio di mesi fa.
Ecco, io vado verso la conclusione con due domande. La prima che ti chiedo è una curiosità, vedevo anche i numeri stamattina, insomma il campionato ha sforato, ed è un record in Europa, le 100 vittorie in trasferta, per la precisione sono 104, e negli ultimi campionati era stato molto difficile che si vincessero così tante partite in trasferta, e non soltanto le big peraltro. Secondo te è l'immagine di un campionato molto diverso rispetto agli ultimi anni, oppure che cosa può indicare un dato di questo tipo? Se può indicare qualcosa,
è una tendenza da verificare. Direi che la cosa diversa rispetto al passato è che dalla lotta a scudetto di questi tempi, in passato avevi forse già la sensazione di avere un vincitore abbastanza chiaro, dalla lotta a scudetto alla lotta per la retrocessione, anche lì se leviamo la miracolosa rimonta del Crotone l'anno scorso, comunque un certo tipo di lotta per la salvezza sembrava già abbastanza identificata. Invece c'è lotta su tutti i fronti, dallo scudetto alla zona Champions, dall'Europa alla retrocessione, non ci sono partite scontate, tutte hanno bisogno di non gestire ma di fare punti, e quindi credo che questo crea questa ricerca dell'effetto trasferta. Però per trarci delle indicazioni ancora più forti credo bisogna avere un margine di riferimento statistico un pochino più rilevante.
Ecco, ultima domanda, un tuo giudizio sul VAR, visto che anche l'ultima giornata l'ha condizionata in maniera anche positiva, perché insomma c'erano delle decisioni che sarebbero passate sotto silenzio ed erano dei falli di mano di una certa gravità piuttosto che dei falli. Però il tuo giudizio dopo 29 giornate qual è sul VAR?
Che va difeso con il coltello tra i denti, che naturalmente è un progetto sperimentale, il concetto di sperimentale già dice tutto, cioè che si sta provando un qualcosa, ci sono molti aspetti da migliorare, qualcuno da correggere, qualcuno da ampliare, bisogna abituarci tutti a questo, anche gli arbitri. Probabilmente in futuro potrebbe nascere l'arbitro davanti al video, che dovrà avere magari delle caratteristiche diverse dall'arbitro in campo, perché dovrà avere la capacità di vedere un qualcosa in più rispetto a quello che va in campo, con occhi abituati a questo tipo di visione. Ma io credo che abbia portato una ventata di giustizia, se vogliamo usare una parola grossa, di democrazia nel calcio, e quindi al di là degli errori, alcuni veramente clamorosi, e visto che c'è la televisione ancora più imbarazzanti, ma questa è la strada, guai a tornare indietro secondo me da questa strada.